periferie.
Zona espansione nord, abbreviazione Z. Non c'è ragione, no, non c'è ragione. Quartiere di Palermo, città d'Italia. Non c'è ragione, no, non c'è ragione. Zona espansione nord, abbreviazione Z.
Ma com'è che vanno tutti con la moto qua, che sfrecciano con la moto?
Perché sono tutti pazzi qua, signore, io me ne voglio andare da questa parte.
Siamo chiusi dentro il labirinto.
In questo labirinto chiamato Zen 2, moto di grandi cilindrata vengono tirate al massimo e la loro scia è un eco che si amplifica nella teoria di desolanti padiglioni. Palermo, con le sue luci, la sua vita, si ferma molti chilometri prima di questo quartiere fortino, costruito in quello stesso scorcio paradisiaco dove nel Settecento l'aristocrazia gattopardesca si fece erigere ville e buon ritiri. 40 anni dopo l'inaugurazione della zona espansione nord, dopo le retate, dopo i processi e dopo il marchio internazionale, il quartiere ora è in cerca di una nuova verginità sotto il nome di San Filippo Neri. Ma tra le insule, carcasse di auto, rifiuti e le stesse vedette di mafia ti accolgono all'ingresso.
Tu quando entri allo Zen, una vedetta all'ingresso vede dove vai, se sei ok allora puoi andare tranquillo. È capitato per esempio che mio marito, in passato anche mio papà, mi sono venuti a prendere, subito hanno chiesto cosa cerca, cosa vuole.
Chi lo chiede?
Ragazzini che passeggiano. Io avevo l'abitudine di mettere il bullock nella mia auto e io sono stata rimproverata perché io qui posso stare tranquilla, e quindi un giorno mi sono sentita bussare nella macchina dicendomi no, non c'è bisogno che tu lo metti, stai tranquilla, ci siamo noi, la tua macchina non verrà toccata.
Chi era che te l'ha detto?
È un ragazzino che stava qui davanti, poteva avere sì o 17 anni.
Mentre parliamo con Manuela, che si occupa della doposcuola dei bambini in una filiale del centro Padre Nostro, al di là dell'androne dei ragazzi scavalcano la balaustra, si appartano e scompaiono dalla vista, spacciano come tanti da queste parti, come altri che vediamo all'ingresso dei cortili esplicitamente impegnati in questa compravendita, pilastro dell'economia di molti a queste latitudini. Dalle finestre fiorite più di parabole che di gerani hai sempre l'impressione di un occhio che segue lo sconosciuto arrivato, e non è un caso che qui, in questo labirinto, siano a lungo riusciti a mimetizzarsi latitanti storici.
La diffidenza c'è, soprattutto se sei nuova. Qui c'è la convinzione che la scuola non ti dà il pane, ragion per cui è meglio abbandonarla prima.
Com'è la vita qua dentro?
Difficile, sei nel Far West. Ci sono delle giornate calde, particolarmente calde, dove tu magari senti qui gli elicotteri, spariscono tutti, per le strade non c'è nessuno, e proprio magari il giorno dopo senti che c'è stata una retata. Molto spesso così d'amblè i negozi chiudono e non si vede più nessuno per strada. Da lì tu ti accorgi che sta succedendo qualcosa.
Il silenzio fa paura in questo quartiere satellite per 10.000 abitanti. Il silenzio che è ambasciatore di sinistre notizie, mentre la normalità sono rombi di motori o colpi che all'improvviso due ragazzi iniziano a dare a un segnale stradale prima, a un cassonetto di rifiuti poi. Praticamente impossibile riuscire a superare la diffidenza della gente, che al massimo decide di parlare della loro conterranea protagonista del Grande Fratello.
E mi faccio fatte mia, a me mi dice che fanno avanti.
Conoscono le leggi del loro quartiere più piccoli, le sperimentano anche tra di loro e sembrano quasi voler circoscrivere all'interno del fossato dello Zen i loro sogni futuri.
Voi che volete fare da grandi?
Io voglio fare la estetista e parrucchiera.
Io veterinaria.
Io meccanico.
Io artista parrucchiera.
Murato. Da me c'è un amico di mio padre che sta in carcere perché tipo spacciava droga, tipo si faceva le siringhe, i poliziotti l'hanno visto e l'hanno arrestato.
Lui diceva prima si vanno a guardare il film di Totò Riina. Voi lo sapete chi è Totò Riina?
Sì,
sento tutto mafioso.
Dicevano, tipo, scendevano, dicevano, bello, l'avete visto questo film? Ora lo faccio io.
Da una parte all'altra della città, le panchine rotte, i segnali stradali divelti, i muretti sgretolati e uno strano silenzio sono le colonne d'Ercole anche dell'ingresso a Brancaccio. Anche qui tutto è cambiato dopo gli anni delle guerre di mafia, il sacco di Palermo e l'arrivo degli sfrattati, come dicono queste due signore che qui ci sono nate.
Motorini che corrono proprio all'impazzata. Sono i padroni della zona, sono quelli che devono spacciare la droga e che sono comandati da altri. Sorgono altri che si vogliono inventare di diventare il capo. Perché una volta che si guadagna bene, i soldi facili piacciono a tutti. La polizia che faceva il blocco stradale, io mi stendevo la biancheria nel balcone dell'interno del palazzo e c'erano chi di chissà che droga che passavano sotto il giardino. Mio marito, Ingia!
È morto proprio io dal mio balcone. Ho visto quello disteso a terra, Maria. Che spavento che mi sono presa. Poi mi sono chiusa.
I negozi qui devono pagare il pizzo a loro o no?
Guarda, io avevo il negozio. Un giorno è venuto un signore che mi conosceva. Ma la signora Patanè lavora. Io siccome avevo sentito qualche cosa. Io lavoro perché sto facendo studiare i miei figli. E mi ha detto, lei lavora con Anqueta Nuggio. I miei figli si sono laureati, io mi sono tolta poi il negozio e l'ho venduto a chi da ci bruciare la macchina, ci mise una bomba.
Quindi a lei le avevano detto che poteva stare tranquilla.
Non mi hanno chiesto niente. Mi piglio a simpatia, siccome abitava sopra.
E invece alla persona che ha comprato quel negozio dopo di lei?
Prima ci hanno bruciato la macchina. Poi ci hanno messo la bombetta, l'incendio, insomma. L'hanno disturbata. Vicino a casa mia hanno arrestato uno. La polizia ci entrò dalla veranda. Ci hanno trovato il marito dentro a questa signora perché aveva una botola che lui scendeva e stava giù in una casa che era vuota. Appena sentiva i carabinieri che lui se ne scendeva.
Faceva come il topo. Ma
ribellarsi alle logiche di un quartiere violento vuol dire anche denunciare il proprio marito, come ha fatto questa donna che alla fine riesce a raccontarci la sua storia.
Ho sempre nascosto bene ai miei genitori e a tutti il papà di mio figlio com'era. Il papà mi picchiava dalla mattina alla sera. L'ho lasciato da un mese e mezzo che sono in questa struttura. Già il bambino prendeva esempio anche dal papà e non andava bene, sta prendendo esempio dal papà. Mio marito, che mi ha cominciato a picchiare da tanti anni, non ho mai avuto il coraggio di affrontare questa situazione. I miei genitori non sapevano nulla di tutto quello che lui faceva a me, perché io negavo abbastanza bene dicendo che ero caduta. Venendo dal lavoro lui mi picchiava sempre.
Qui spesso a 16 anni le donne, o meglio le ragazze, sono spesso già mogli, madre e spesso già abbandonate dai loro compagni. Mettere su casa con la tradizionale fuitina spesso equivale a occupare appartamenti.
E dopo 4 anni ci hanno buttato fuori di una palazzina perché era abusiva. Però non erano assegnate. Le hanno assegnate quando noi siamo usciti dalle case.
Come mai eravate andate ad abitare in quella casa?
Erano vuote e non c'era per bisogno.
Poi hanno mandato anche gli sfratti. E noi non ce ne siamo andati perché non ci possiamo permettere di pagare una casa, neanche la minima. Perciò quindi noi ci stavamo ancora nella casa. Dopo 4 anni ci hanno buttato fuori, è incinta con un bambino.
Adesso dove state?
Adesso stiamo io di Pianterreno in una casa di un magazzino, un malaseno praticamente. Di Pianterreno piano dei muffa, che ne pago 2,50, neanche me lo posso permettere. E lei sta da tua madre.
E lui da sua madre.
E sono separati.
Quando queste case sono state occupate, no? Tutti quanti insieme avete deciso di andare in quella casa. Sì, sì. Mi raccontate come andate? Cioè,
sei famiglie, siamo andate tutte ad occuparle per bisogno, no?
Una sera, una notte, una mattina, no, come andate?
No. Di sera, perché di più di sera non si ci può andare ad occupare le case, perché di giorno ti beccano.
La porta era aperta, era chiusa.
Chi l'ha trovata aperta, c'è chi l'ha scassata ed è entrata. Noi ci siamo organizzate, che siccome lei stava da sua madre, io anche. siamo organizzati noi due famiglie di andare a occupare queste case, già due erano occupate. Poi ci sono andate ad abitare delle famiglie che erano parenti, quindi hanno fatto tutta una casa, tutta una.
Sì. Com'è che l'avete fatto così con grande semplicità? Voglio dire, è accaduto anche in altri quartieri oppure?
Sì, perché già l'avevamo sentito dire di altre famiglie che l'avevano fatto. E infatti altre famiglie che ci sono riuscite, stanno, ci hanno fatto anche il contratto per la casa.
Il degrado della periferia lo vedi nell'abbandono degli spazi pubblici, dei colpi di proiettili che in alcuni punti trasformano i segnali stradali in una groviera, nell'assenza della legalità, anche solo camminando per strada. Man mano che si esca dal lussureggiante centro storico, a Palermo finiscono i fasti del barocco, le malie dell'architettura araba, l'eleganza delle vecchie ville di una capitale che fu. E nel susseguirsi di palazzoni moderni che svettano tra le palme, laddove ci sarebbero dovute essere ville liberty, ci entri subito nel sacco di Palermo voluto dalla mafia. E da una parte all'altra, dallo Zen a Brancaccio, la periferia, lo capisci subito, è ancora cosa loro. Lo sa bene Maurizio, che guida il centro Padre Nostro dal giorno in cui Don Puglisi a Brancaccio cadde sotto i colpi della mafia.
Un anno, quando abbiamo fatto una manifestazione per le vie di Brancaccio, i ragazzi hanno voluto portare lo striscione dopo che siamo usciti fuori dal quartiere Brancaccio. La gente aveva paura. Sicuramente è un fatto di fede che ci ha permesso di continuare l'opera di Puglisi, perché in quel momento abbiamo visto lo Stato assente in tutte le sue manifestazioni. Se considerate che la scuola per cui Puglisi combatteva è stata costruita dopo 8 anni della sua morte, un campo di calcetto che forse vedrà la luce fra qualche anno, dopo 15 anni, i locali di via Zollino Azzon che quest'anno li consegneranno al territorio, sempre dopo 15 anni, in un senso di sfiducia totale nei confronti dello Stato, di punto interrogativo nei confronti della Chiesa, perché non si capì perché padre Puglisi fosse stato mandato qui da solo in un quartiere così difficile.
Avete avuto anche, non so, scorte, vigilanza?
Ogni volta che organizzavamo qualche cosa fuori dalla Sicilia ci davano fuoco a un campo dove noi volevamo fare il campo di calcetto. In questo terreno abbiamo trovato 22 carcasse di moto, motori, perché era un luogo franco dove, diciamo, la malavita faceva i suoi affari. E poi hanno cominciato a danneggiare invece le cose del centro Padre Nostro, quindi i locali, i mezzi, il pulmino, fino ad arrivare all'apice che è stato appunto l'anno scorso. Ho ricevuto una telefonata dove mi minacciavano di morte. Quindi è stato un po' un crescendo, però noi siamo qua.
Si chiude qui questa puntata di Periferie insieme a Fondazione Vodafone Italia. Nel prossimo appuntamento, sabato alle 13:30, andremo a Torino.